Adele Tulli presenta uno dei documentari in concorso a Siena, un documentario che ha vinto anche il premio del pubblico al Festival di Torino da Sodoma Hollywood, un film che si intitola 365 Without 377, perché tu racconti una festa, la festa per la seconda indipendenza dell'India.
Sì, così l'hanno chiamata loro e il titolo in realtà riprende lo slogan che hanno usato a Bombay per queste celebrazioni. 377 è la legge, la Section 377 del codice penale indiano, introdotta dagli inglesi 150 anni fa, che di fatto criminalizzava ogni comportamento omosessuale. Questa legge è stata abolita il 2 luglio del 2009, dopo anni di lotte della comunità LGBT indiana, e il 2 luglio del 2010 ero a Bombay per le celebrazioni del primo anniversario.
Come hai scelto i tre protagonisti del tuo film, che sono molto particolari, perché comunque riesci attraverso tre personaggi a raccontare tre diverse situazioni, tre diverse condizioni di persone che si sono trovate in un'India arretrata sotto questo punto di vista?
La scelta parzialmente è dovuta al fatto, diciamo, io ero già lì e non sono partita specificamente con l'idea di fare un documentario, ero lì per una ricerca e quindi molte delle persone già le conoscevo, quindi quando poi è uscita fuori appunto l'ipotesi facciamone un documentario, ero già amica con molte persone, in base a chiaramente chi aveva voglia di parlarne e di essere out addirittura in un progetto audiovisivo, era la prima, diciamo, condizione necessaria. E dopodiché chiaramente c'è stata una scelta, un tentativo di comunque avere una varietà di età e di esperienze diverse che potessero raccontare storie diverse, di vissuti diversi con una esistenza in comune, cioè l'essere comunque queer nella città di Bombay. Abina, una donna transgender che aveva da poco cominciato il percorso di transizione, quindi lei ci racconta quel tipo di esperienza. Pallav è un ragazzo gay che da anni fa parte del movimento gay di Bombay, per cui ha più coscienza politica, diciamo, degli altri. E Bina era una ragazza lesbica che da pochissimo aveva incontrato la comunità, per cui da pochissimo aveva, come dire, accettato profondamente il suo essere lesbica e quindi era un'esperienza più fresca rispetto agli altri due personaggi. Diciamo, c'è una sorta di eterogeneità delle storie.
È una passione diversa che arriva attraverso il video. E come hai studiato l'uso del mezzo, appunto, in relazione a questa storia?
Guarda, io sono proprio una vergine in questo senso, è il mio primo lavoro, è la mia prima esperienza e quindi devo ringraziare sicuramente il ragazzo che ha lavorato con me lì come direttore della fotografia, che è un ragazzo della mia età, indiano, che è amico di amici, che si chiama Kush Badvar. Con lui praticamente abbiamo realizzato tutto, lui era alla camera e quindi sicuramente da un punto di vista di fotografia il suo aiuto è stato preziosissimo. E poi è stato praticamente un imparare mentre si. Diciamo, tutte le cose sono nate passo passo, nel senso che all'inizio non abbiamo neanche esattamente chiara l'idea di fare un vero e proprio documentario, doveva essere un reportage solo della giornata di celebrazione. L'idea di arrivarci poi attraverso lo sguardo di tre personaggi e quindi seguire anche i tre personaggi si è sviluppata piano piano, per cui prima appunto abbiamo fatto delle interviste, poi dalle interviste e dai contenuti delle interviste mi sono venute in mente delle idee rispetto a, no, il girato che hai visto, le immagini. Piano piano, tra imparare e fare, è uscita fuori questa cosa, insomma.
E Ivan Cotroneo quando è subentrato in questo progetto di cui è il produttore?
In realtà no, lui è stato il motore un po' di tutto perché quando appunto io ero già lì, come dicevo prima, per una ricerca e lui, noi ci conosciamo, lui era anche lui di Roma, eccetera, aveva appunto idea, aveva appena fondato questa piccola casa di produzione, la 21, con cui voleva comunque produrre dei lavori probabilmente su queste tematiche che a lui stanno a cuore. E allora mi ha contattato lui praticamente dicendomi vale la pena raccontare questa storia, proviamoci.
Ho trovato anche molto riuscito il lavoro di montaggio, soprattutto perché attraverso determinate musiche sei riuscita a dare un ritmo al documentario che poi ha un grande impatto sul pubblico, oltre a un impatto visivo immediato.
Grazie. Il montaggio l'ho fatto in India con una montatrice indiana, sa anche lì un'altra ragazza della mia età, diciamo tutti molto giovani siamo e non super esperti, anche lei è appena uscita da una scuola di montaggio in India. Beh, l'idea della musicalità e del ritmo è anche una scelta, perché è un po' come io mi sono vissuta Bombay, che è una città freneticissima, velocissima, e quindi un po' il tentativo di dare questo ritmo e comunque anche di dare una sensazione di festa e di celebrazione, di questa preparazione a questa festa. Comunque l'energia era positiva nell'aria in questo periodo, per la comunità GLBT si stanno vivendo dei momenti davvero storici, rivoluzionari, importanti, per cui il tentativo del montaggio era proprio dare quella forza lì, quel tipo di energia lì.
Non dimenticando poi anche la generazione precedente che non accetta, ci sono molte immagini bellissime di questa festa che sta da una parte del recinto e poi ci sono delle barre e dall'altra parte del recinto c'è l'India che ancora non accetta tutto questo. Ci sono immagini della televisione dove ci sono dei comizi terribili, dove si arriva a dire che è contro natura ed è un crimine contro la società.
Beh certo, questo purtroppo non è solo l'India, come sappiamo benissimo, anche qui abbiamo fenomeni molto simili, soprattutto da esponenti di tutte le religioni. Questa era una cosa ironica, secondo me, e drammatica insieme, il fatto che l'unico momento in cui tutte le religioni si uniscono su una prospettiva comune, no? Sono sempre lì a litigarsi qualsiasi cosa e poi nel momento in cui si parla di omosessualità sono unitissimi nello schierarsi profondamente contro e quindi questo era anche il tentativo di quei footage televisivi, no? Di fare tutti quegli esponenti, sono tutti esponenti di religioni diverse. Non c'è uno che si salva, diciamo. E sì, chiaramente c'è la società, come sempre la parte più tradizionalista e conservatrice della società, che reagisce così, e chiaramente è un aspetto che andava chiaramente mostrato, ovviamente, perché sennò non ci sarebbero le difficoltà che ci sono.
Ultima cosa, una curiosità personale rispetto anche ai tuoi studi e a quello che mostri, perché vediamo appunto la comunità che finalmente si forma e c'è un movimento dietro ad un paese dove è fortissima ancora la divisione in caste. Come si rapporta il mondo omosessuale con quest'altra suddivisione, con quest'altra infamia?
Questa questione è sicuramente una questione complessa in India, non è tra l'altro uguale in ogni luogo dell'India e sicuramente nei contesti urbani ci sono dinamiche diverse. Chiaramente in dimensioni di rurali e di villaggio la divisione in caste è ancora profondissima, in una maniera diversa da come influenza poi invece i contesti urbani. Bombay poi è uno dei contesti urbani più con tutte le sfaccettature, diciamo, dell'India di oggi, cioè da un lato un'occidentalizzazione, se la vogliamo chiamare così, estrema, una modernizzazione estrema, quindi anche più di quella che conosciamo noi in Italia, e dall'altro alcune tradizioni. Quindi è tutto molto complesso a Bombay, come questioni relative ai temi tradizionali sono profondamente mutate anche dal nuovo che avanza. Nella comunità sicuramente ci sono differenze di casta o comunque differenze sociali, più che cioè di ceti sociali, che molto spesso si riflettono chiaramente. Quindi ci sono, esistono, si possono, cioè si vedono come si vedono in tanti altri contesti. Però devo dire che essendo una comunità piccola e con un obiettivo comune, non ci sono delle differenze rigide nel senso proprio delle differenze castali, no? Che a volte non si possono toccare o non possono mangiare. No, quello non esiste, non c'è quel tipo di cosa lì. Chiaramente ci possono essere differenze sociali, per cui i parlanti, gli English speaking, no? Molti indiani parlano inglese come prima lingua e magari vivono in quartieri bene, hanno uno stile di vita di un certo tipo, non frequentano o non, come dire, socializzano facilmente o così con le persone che vivono in Islam e parlano hindi, per quanto però all'interno della comunità molto spesso queste realtà si sovrappongono, perché come si vede lì in piazza, per esempio, sono tutti insieme. Ora io non credo un pubblico che non è mai stato in India riconosca così a prima vista, però in realtà si capisce, cioè insomma chi lo sa lo capisce, che lì in mezzo ci sono persone di ogni appartenenza e gruppo, sì.
Grazie mille, Giovanna Parreca, Radio Cinema, Siena 2011.
Radiocinema.it